Dunque, energia, tema caldo di questi anni, tema anche complicato, la questione del consumare meno energia, del produrre meglio l'energia, si sgrana lungo tutta una catena che va dalla produzione fino all'utilizzo dell'energia ed è proprio di utilizzo, di usi finali che vogliamo parlare oggi con l'aiuto di Lorenzo Pagliano, ricercatore del Politecnico di Milano e direttore di EERG, che sta per End Use Efficiency Research Group, cioè gruppo di ricerca sugli usi finali, sull'efficienza negli usi finali. Ecco, buongiorno Pagliano.
Buongiorno.
Ecco, mi dica una cosa, le faccio una domanda a bruciapelo, ma è vero che una Prius ibrida, quindi una delle macchine più avanzate tecnologicamente in termini di efficienza, alla fine consuma di più di una 500?
Beh, è un esempio ovviamente, ma sicuramente un motore molto efficiente, ma che deve muovere una macchina di grandi dimensioni e di grande peso, il consumo è più elevato se la macchina è grande, quindi ci sono da considerare entrambe le cose. Se devo spostare il mio peso di 65 kg dentro un'auto che ne pesa 2500 o dentro un'auto che è più leggera, conta anche molto questo, quindi la dimensione, oltre che l'efficienza del motore di per sé.
Ecco, perché questo è poi il centro del vostro anche interesse e dei vostri studi, cioè il punto è che l'efficienza è importante, ma se vogliamo veramente affrontare il problema dei consumi energetici non basta, bisogna affrontare il nodo dei consumi totali. Salta fuori qui un'idea diversa che è quella della sufficienza che voi proponete, ce la spiega un attimo?
Beh, senz'altro, questo esempio possiamo aggiungere magari un altro, appunto, per i trasporti ovviamente oltre a considerare che tipo di auto potrei anche considerare che mi è sufficiente un altro mezzo di trasporto, per un spostamento di alcuni chilometri potrei usare la bicicletta. E questo sta diventando una cosa che ha una dignità, se pensiamo che una grande città come Parigi sta offrendo 20.000 biciclette in uso gratuito o quasi gratuito, con dei posti per i piccoli spostamenti, proponendo un altro mezzo anziché un mezzo, lo stesso mezzo, l'auto più efficiente. Quindi il punto è, forse se tentiamo una definizione, è quella di fare la cosa giusta e farla nel modo giusto, quindi qual è l'obiettivo che abbiamo e poi scegliere un mezzo tecnologicamente adattato a quell'obiettivo.
Quindi non solo efficiente, ma anche, come dire, necessario e sufficiente a svolgere quel compito. È inutile utilizzare un motoscafo per attraversare una pozzanghera, insomma. Ecco, ci fa qualche esempio di questo principio di sufficienza, come lo si può calare nella vita di tutti i giorni, negli oggetti che ci circondano?
Beh, un esempio che facciamo spesso è quello i frigoriferi. Mm-hmm. Di nuovo abbiamo una classificazione energetica che è stata stabilita dall'Unione Europea, che è applicata in tutti i paesi, e abbiamo queste classi da G ad A ad A++, mm-hmm, che ci dicono quanto consuma per litro di volume raffreddato. E questo è un pezzo, quello che definisce l'efficienza. Però poi questo frigorifero può essere di 50, di 100 o di 500 litri. Mm-hmm. E ovviamente se è di 500 litri o di 200, a parità di efficienza per litro, quello grande consuma molto di più. Quindi c'è anche un tema che è quello della sufficienza, la dimensione giusta per l'uso, per la famiglia, può essere altrettanto importante che l'etichetta energetica in senso stretto. Quindi bisogna guardare anche il consumo totale.
Ecco, lei mi spiegava un'altra cosa che mi sembra curiosa riguardo i frigoriferi, e cioè il fatto che poi naturalmente un frigorifero più è grande, più tende ad essere efficiente.
Sì, questo in effetti è una cosa che l'etichetta non considera abbastanza bene, mm-hmm, secondo noi. Appunto, più è grande il frigorifero, più il suo rapporto volume contenuto rispetto a superficie,
che è quella che disperde il calore,
esatto, è favorevole, quindi, mm-hmm, è più facile fare un frigorifero efficiente se è grande, mm-hmm, efficiente secondo questo calcolo
che abbiamo detto prima,
attualmente in vigore. Quindi ci sono anche suggerimenti, noi stiamo suggerendo di correggere questa formula in modo da tenere conto, da non favorire i frigoriferi grandi in modo improprio, perché effettivamente è più facile tecnologicamente realizzarli, quindi potrebbe essere una correzione all'etichetta. Per adesso possiamo farla, diciamo, manualmente, guardando anche al numero consumo totale e scegliendo un oggetto delle dimensioni giuste per noi. Allo stesso modo, adesso attribuiremo un'etichetta alle case. Noi abbiamo appena terminato un progetto Passive On che ha sviluppato case passive a bassissimo consumo per il sud dell'Europa, quindi l'Italia per esempio, che consumano 15 kilowattora a metro quadro anno per il riscaldamento. Di nuovo
contro i
80 che può avere una casa, 80-50 che può avere una casa nuova a norma adesso e oltre 100 una casa esistente. Quindi stiamo parlando di ridurre in alcuni casi dell'80% i consumi rispetto a una casa esistente per metro quadro, ma ovviamente anche lì un appartamento di 80 metri quadri a parità di efficienza a metro quadro consuma molto di meno di una villa da 500 metri quadri. Quindi anche lì poi la casa isolata a dispersione. Di nuovo c'è un concetto di efficienza e di sufficienza o dimensioni, consumo totale, che vanno sempre considerati. E in questo progetto cerchiamo di mettere in evidenza sia il consumo a metro quadro, sia il consumo totale dell'edificio più le apparecchiature installate. E per esempio richiediamo che ci sia sempre un luogo dove asciugare i panni all'esterno, all'interno, su filo, in modo da disincentivare o rendere possibile il non uso di una asciugatrice elettrica che consuma 4 volte più energia che per il lavaggio per asciugare 1 chilo di biancheria.
E in molti casi non è necessaria.
Esatto.
Quindi ecco, questo cosa, come avviene? Cioè voi pensate di aggiungere nella certificazione, come dire, un'informazione relativa ai consumi totali anziché...
È una richiesta per avere la certificazione di casa passiva di avere un certo consumo a metro quadro e non superare un certo consumo totale di energia primaria, quindi considerando l'energia per il riscaldamento, il raffrescamento se è necessario, ma in molte di queste case non sarà necessario raffrescamento attivo, e gli elettrodomestici e la luce, il tutto non deve superare una certa quota.
Altrimenti per quanto efficiente la casa non si può definire casa passiva sostanzialmente.
Esatto,
è così.
Esatto. C'è una quota, è ancora relativa al metro quadro anche questa quota totale, ma c'è di nuovo un concetto di limite al consumo totale che guida a fare delle scelte oculate anche in termini di dimensioni degli oggetti. È ancora da precisare, ma la direzione è quella.
Persino una sedia può essere concepita secondo una logica o meno di sufficienza energetica?
Sì, senz'altro. Noi appunto spesso abbiamo, non so, negli uffici o anche nelle case delle sedie molto imbottite, molto importanti, che però poi in estate sono come se fossero dei cappotti, insomma ci tengono caldo perché hanno un'alta resistenza termica. È possibilissimo avere sedie traforate, diciamo, con dei tessuti plastici, delle reti, che sono molto eleganti anche, ma che hanno una resistenza termica bassa e quindi in estate ci permettono di essere confortevoli con una temperatura dell'aria più elevata e quindi avendo meno bisogno di condizionamento dell'aria o addirittura, se siamo in un buon edificio, non avendo bisogno di condizionamento.
Ecco, quindi come dire, è un principio questo della sufficienza molto pervasivo, che tocca gli oggetti di tutti i giorni, che però poi va a incidere su invece aspetti molto più macroscopici. Io leggo una trance che ho trovato in un suo documento e lei citava, tratto dal Trattato Costituzionale Europeo: la Commissione trarrà ispirazione dalla necessità di evitare serie turbolenze nella vita economica degli Stati membri e di assicurare una espansione dei consumi nell'Unione. Ecco, qui mi sembra che ci sia un po' il punto più delicato di tutta questa questione della sufficienza. Cioè, sicuramente molti si allarmeranno e diranno: no, un momento, ma noi come facciamo ad assicurare la crescita economica, l'incremento del PIL, se cominciamo a porre dei limiti sulle quantità finali di utilizzo di materie prime, di energia, eccetera, eccetera?
Ma, ci sono esempi in cui la crescita economica, il prodotto, ammesso che possa essere misurata bene dal prodotto interno lordo, è cresciuta. cresciuta costantemente negli ultimi 25 anni e il consumo di energia è rimasto stabile per non qualche anno ma 25 anni, per esempio la Danimarca, escludendo i trasporti i consumi danesi sono rimasti costanti per un quarto di secolo e intanto il sviluppo economico misurato dal prodotto interno lordo è cresciuto come in tutti gli altri paesi se non più si sono esportati prodotti avanzati per l'efficienza energetica, insomma alcune delle cose fatte internamente per migliorare le cose si sono trasformate comunque in tecnologia importante per il paese e per l'esportazione.
C'è un modo di riformulare il concetto di crescita, c'è una proposta di riformulazione del prodotto interno lordo che ci consenta di sganciarci da questo meccanismo un po' perverso?
Beh, ci sono vari tentativi in vari paesi di formulare degli indicatori di sviluppo economico che siano più precisi alla fine, perché il prodotto interno lordo è grossolano, misura appunto nello stesso modo come positivo l'aumento di vendite di case e la riparazione dei danni di un'alluvione, no? Quindi, o la distruzione di una foresta. Quindi
o gli incidenti stradali.
E questo è evidente che c'è un'imprecisione forte in questo indice, si stanno sviluppando indici. Francia, anche l'Italia in parte ha iniziato a lavorare, ci sono degli indici sviluppati negli Stati Uniti che cercano di correggere questo e in generale appunto il punto è includere il capitale, se vogliamo chiamarlo così, delle risorse naturali nel conteggio. Tutte le volte che estraiamo risorse dall'ambiente stiamo togliendo al capitale su cui basiamo l'economia e quindi questa è una perdita che va conteggiata. E bisogna tenere conto nei calcoli economici della finitezza di un certo numero di risorse e della finitezza del pianeta nell'accogliere poi i rifiuti, gli scarti, l'energia dissipata sotto forma di calore quando abbiamo una centrale che per funzionare deve caricare energia in un fiume e poi alla fine è più caldo e se fa troppo caldo d'estate le centrali non funzionano più come è successo nel 2003.
Grazie Lorenzo Pagliano.
Grazie a voi e buona continuazione con la vostra trasmissione.
Grazie.